Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato. In studio Giorgia Grifoni e Davide Maria De Luca. I titoli.
Lega Nord, indaga anche la Corte dei Conti. Mancano 200.000 euro di diamanti acquistati dal partito.
Sgravi fiscali grazie alla lotta all'evasione e riforma del catasto. I due provvedimenti al Consiglio dei Ministri, iniziato da pochi minuti.
Lavoro, sono 250 gli esodati alla ex Antonio Merloni di Fabriano. Ai nostri microfoni il segretario regionale della CGIL, Roberto Ghiselli.
Rientra e si costituisce il Walter Lavitola. Nuove accuse di corruzione internazionale.
Anche la Corte dei Conti della Lombardia indaga ora sui bilanci della Lega Nord. L'ipotesi è quella di danno erariale per aver ricevuto rimborsi elettorali non dovuti. Dalle indagini risulta inoltre che mancherebbero altri 200.000 euro di diamanti che l'ex tesoriere Belsito avrebbe acquistato con i soldi del partito. La Guardia di Finanza è andata nella sede federale della Lega a Milano per acquisire i documenti. Gli agenti sono arrivati in via Bellerio proprio mentre Umberto Bossi, Roberto Calderoli e Roberto Maroni erano riuniti per discutere i prossimi impegni del partito.
Sgravi fiscali grazie alla lotta all'evasione, carbon tax, modifica dei valori immobiliari con la riforma del catasto, stretta sulle detrazioni per le prime case. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nella bozza della delega fiscale all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, in corso mentre vi parliamo. Salterebbe invece la soppressione dell'IRAP. Intanto il PDL ha presentato alla Camera un emendamento per ottenere la ripartizione dell'IMU in tre rate.
Bloccata per tre ore stamane la A14 Bologna-Taranto nel tratto fra Senigallia e Ancona Sud da un migliaio di manifestanti della FIOM-CGIL contro la riforma del lavoro. Intanto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera stempera i toni. È il momento più difficile, la crisi si sente. L'importante è continuare sulla strada delle riforme. Dopo l'esternazione, o passa la riforma o il governo va a casa, il ministro del lavoro, Elsa Fornero, corregge. Ho detto che la riforma può essere migliorata, ma non stravolta. Telefonata distensiva tra Emma Marcegaglia e il premier Monti, che si è detto disposto a venire incontro ad alcune richieste di Confindustria.
Il presidente della regione Marche, Gianmario Spacca, ha inviato una lettera al ministro Fornero chiedendo maggiore attenzione per gli esodati marchigiani, in particolare i 250 della ex Antonio Merloni. Sul fenomeno del lavoro in mobilità e a rischio pensione parla Roberto Ghiselli, segretario generale CGIL, al microfono di Stefania Carboni.
La lettera del presidente nasce da una nostra sollecitazione per far presente che nelle Marche, oltre ai casi tipici di cosiddetti esodati, cioè quei lavoratori che si trovano licenziati dalle imprese in mobilità con la vecchia normativa, potevano poi arrivare in pensione, ora questa prospettiva non ce l'hanno più. Abbiamo anche una casistica ulteriore che riguarda quei lavoratori come quelli dell'Antonio Merloni che, pur formalmente risultando in cassa integrazione, non hanno più un'azienda.
Che cosa chiede la CGIL Marche in difesa dei lavoratori della Merloni?
I lavoratori della Merloni solo in minima parte hanno trovato una prospettiva occupazionale, quindi meno della metà. Chiediamo che attraverso gli altri strumenti, a partire dall'accordo di programma che abbiamo firmato col governo, come Marche, e vi sia la possibilità di creare nuove attività in loco e che abbiano la capacità e la forza di assorbire questi lavoratori.
Nuove pesanti accuse della Procura di Napoli a Walter Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, che questa mattina è sbarcato in Italia per costituirsi dopo sei mesi di latitanza in Centro America. Il servizio di Antonio Siragusa.
Appena arrivato a Fiumicino da Buenos Aires, Walter Lavitola è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di istigazione a mentire nell'ambito del processo sulle prostitute che l'imprenditore Giampaolo Tarantini avrebbe portato alle feste dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Insieme alla prima ordinanza di custodia cautelare ne sono arrivate altre due per l'ex direttore dell'Avanti, entrambe emesse dalla Procura di Napoli. Una è relativa a un'accusa di corruzione internazionale per presunte tangenti pagate a politici panamensi per permettere a Finmeccanica di ottenere degli appalti. L'altra è per appropriazione indebita di 20 milioni di euro di finanziamenti al quotidiano L'Avanti. Insieme a lui questo filone d'indagine vede indagati anche il senatore del PDL, Sergio De Gregorio, per il quale sono stati chiesti gli arresti domiciliari e altre quattro persone. De Gregorio è noto soprattutto perché nel 2006 fu eletto in Parlamento nelle liste dell'Italia dei Valori, ma passò immediatamente con il centrodestra, che lo elesse presidente della Commissione Difesa del Senato. Intanto, la sorella di Lavitola accusa il fratello davanti ai PM di Napoli. Voleva 5 milioni da Berlusconi per tacere.
Regione Lombardia al centro degli scandali. Nell'inchiesta sulla sanità spunta il nome del presidente Formigoni. Secondo le testimonianze del faccendiere D'Accò, avrebbe usufruito di vacanze pagate. Il governatore prende le distanze. Non ho mai ricevuto nessuna regalia. Le indagini sul Carroccio, invece, portano a nuove dimissioni. Quelle dell'assessore allo sport, Monica Rizzi, indagata a Brescia per un presunto dossieraggio a favore di Renzo Bossi durante le ultime elezioni regionali.
Un video satirico su Fini, balli sexy, Nicole Minetti travestita da suora e Iris Berardi da Ronaldinho. Questi alcuni particolari emersi dal racconto di Iman Fadil sulle serate ad Arcore nell'ambito del processo Ruby a carico di Silvio Berlusconi. Stamattina la giovane marocchina, già parte civile del processo Ruby 2 a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti, è stata ascoltata in aula a Milano. Subì pressioni per andare ad Arcore a processo già iniziato, ha detto Fadil, che ha anche confermato che alcune ragazze facevano sesso a pagamento con l'ex premier.
Caos e tensione negli uffici postali di tutta Italia. Questa mattina il sistema informatico è andato di nuovo in tilt, impedendo qualsiasi operazione finanziaria, compreso il ritiro delle pensioni. Il blocco è stato dovuto a problemi di connessione al server centrale. Il segretario generale CISL Poste, Mario Petitto, chiede che la magistratura intervenga per individuare le responsabilità della continua interruzione del servizio pubblico. Intanto l'associazione di consumatori ADOC ha chiesto al governo che le scadenze di pagamenti previste per oggi vengano prorogate a domani.
Per 15 edifici danneggiati dal terremoto del 97 e peggiorati dal nevone di febbraio sono stati sbloccati circa 11 milioni di euro. L'intesa è stata raggiunta in regione questa mattina. Il servizio di Doriana Leonardo.
Era il 26 settembre 1997 quando la terra tremò in Umbria e nelle Marche. Le scosse sono ancora ben impresse nella memoria di ciascuno. Sono costate molto in termini di vite umane e danni e ancora adesso la regione Marche fa i conti con il terremoto. Per l'avvio degli interventi questa mattina è stata firmata l'intesa tra il presidente della regione Spacca, il presidente della regione ecclesiastica Marche, Monsignor Conti, e il direttore regionale per i beni culturali delle Marche, Moghi Onori. 15 sono gli edifici danneggiati dal sisma del 97 e inseriti nel piano di recupero dei beni culturali. 8 sono di proprietà ecclesiastica, per loro sono stati messi a disposizione 11 milioni di euro. Entro maggio poi saranno individuati altri edifici, quelli aggravati dal nevone di febbraio. Per questi saranno sbloccati 3 milioni di euro, mentre un altro milione e mezzo servirà alla loro agibilità strutturale. Così Paola Mazzotti, dirigente dei piani di recupero.
Queste sono risorse pubbliche che sono economie nell'ambito dei fondi della legge 61 del 98, cioè la legge del terremoto. E con queste si finanziano interventi pubblici, cioè interventi su edifici di proprietà sia pubblica che ecclesiastica, in condizioni di particolare rischio.
Ambiente, aumento dell'anidride carbonica e riscaldamento globale, due fenomeni climatici che affliggevano la Terra già 50 milioni di anni fa. Grazie allo studio di paleoclimatologi dell'Università di Urbino, in collaborazione con alcuni statunitensi, si è giunti a individuare lo scioglimento del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, come il responsabile di quello che avvenne nel passato geologico. Al microfono di Martine Lari, il professor Simone Galeotti, che ha partecipato alle ricerche.
Quello che abbiamo fatto è stato analizzare una serie di eventi di super riscaldamento globale molto antichi, più di 50 milioni di anni fa, la successione rocciosa analizzata è una successione esposta vicino a Gubbio. L'idea che ci siamo fatti è che ci sono dei momenti in cui le estati diventano particolarmente calde, succede che c'è un meccanismo di amplificazione polare di una fase di riscaldamento in corso, quando questa soglia viene superata il permafrost che intrappola carbonio lo rilascia improvvisamente e quindi ci sono queste fasi di super riscaldamento. La novità è che fino ad oggi si pensava che il rilascio di carbonio venisse da un serbatoio completamente diverso, e cioè dai gas idrati che intrappolano metano sul fondale marino.
Lo scioglimento del permafrost è una prospettiva preoccupante?
Certamente, lo scioglimento del permafrost e il rilascio di gas serra, in particolare metano, è uno dei rischi noti. È anche vero che però le fasi di riscaldamento nel passato erano molto, ma molto più graduali.
È ufficiale, Imma Sirresi, libero della Shadow Dax, vestirà la maglia azzurra alle Olimpiadi di Londra. Tra le altre atlete convocate dal CT della Nazionale Massimo Barbolini, anche Monica De Gennaro e Serena Ortolani, della Scavolini Pesaro.
Ed era questa l'ultima notizia. Il giornale è stato coordinato da Alberto Sofia. Potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it.
Buona serata da Giorgia Grifoni e Davide Maria De Luca. Linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso... Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.